Qui One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta.
Una chiave di lettura.
Il leader di Al-Qaeda ucciso con un colpo alla testa in un attacco di soldati degli Stati Uniti. Era nelle prossimità di Islamabad. Insieme a lui assassinati altri tre uomini, tra cui il figlio e una donna. Intanto è in corso il test del DNA. Il corpo è stato portato nella base militare di Bagram in Afghanistan per essere mostrato ai giornalisti. Basta fare un giro sui vari siti internazionali che vedrete le fotografie. Il gruppo talebano smentisce e è importante anche l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, il quale ha detto è il risultato più importante nella nostra lotta ad Al-Qaeda, ma la nostra guerra non è contro l'Islam. Intanto le ambasciate in tutto il mondo sono in allerta. Allora, con noi per commentare quanto appena letto dai vari e appreso dalle varie agenzie, dai vari siti internet, Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA. Benvenuto, buongiorno e ben ritrovato soprattutto.
Buongiorno Manuela.
Allora.
In fondo Bin Laden era, come si dice cinicamente, un morto che camminava. Non era in dubbio il se, ma il quando. Certo, hanno impiegato 10 anni a trovarlo ed è una notizia che comunque ha fatto esplodere di gioia l'America e che, diciamo la verità, potrebbe anche essere di quelle che fa vincere le elezioni. Mettiamoci anche dentro questi elementi, no? Ma comunque la morte di Bin Laden interviene non a caso in questi mesi di crisi del mondo arabo, no? Lo stiamo vedendo tutti, che sta implodendo su due versanti. Facciamo subito questa analisi rapida. È quello dell'islamismo fondamentalista, che certamente ha adesso e avrà, come giustamente hai detto tu, le ambasciate occidentali sono in allerta, avrà i suoi colpi di coda, la rabbia terroristica, che è un segno di impotenza nel ricorso a metodi estremi.
Ma anche,
no?
Perché si teme la vendetta fondamentalmente.
Sì, appunto.
No?
E la vendetta in genere è un segno di che non si può porre rimedio. Secondo è quello sotto il segno delle autocrazie che stanno crollando perché i loro regimi stanno sfuggendo di mano ai detentori di poteri assoluti. Tunisia, Egitto, Libia, Siria, Yemen, chissà, domani forse l'Iran, l'Arabia Saudita, che sono in fibrillazione, per la verità. E certo, si tratta di un sommovimento che impiegherà tempo per manifestarsi in modo compiuto, perché i fenomeni storici non si fanno dall'oggi al domani, anche se già in questi 6 mesi è successo qualcosa di molto importante. E comunque il 2011 è un tornante. È un tornante nella storia del mondo arabo e nella storia del mondo. Perché all'interno di questi avvenimenti, in ogni caso, si sta scorgendo anche qualche raggio di luce. In primo luogo è la volontà popolare, che si è manifestata non dietro bandiere verdi del profeta, ma per precisi diritti, la giustizia, il rispetto delle persone, la legalità, la fine della corruzione, la tolleranza e il rispetto delle donne. Ecco, questo è un fatto positivo, appunto, non Allah Akbar, ma diritti e giustizia. E secondariamente una constatazione marginale per il momento, che potrebbe anche non essere giusta, ma che comunque si sta venendo fuori, è questa. che alcuni regimi arabi sono stati risparmiati per il momento dalla violenza e, guarda caso, sono quei regimi nei quali con prudenza, cautamente, si stavano verificando delle aperture, il Marocco, la Giordania, l'Oman. Sino a oggi sono regimi che si mantengono, si tengono perché appunto c'erano già delle caute aperture, delle concessioni.
Questo intendevo, sì. Si mantengono perché il pugno è di ferro o perché c'è una lungimiranza?
Perché sono lungimiranti, perché hanno capito, ascoltato, specialmente il giovane sovrano del Marocco, per
sì.
esempio.
Il grande padre. Cioè,
sì, al contrario del padre che era...
No, il padre è stato un grande.
Grande è un autocrate incredibile, uno che ha ammazzato tutti quelli che ha potuto ammazzare.
Però è stato capace di...
Sì, ha tenuto, ma il figlio ha dato un minimo di libertà di stampa, cerca di infilare alcuni principi di rappresentatività all'interno della società che rappresenta, e quindi anche in Giordania, anche in Omar, come si diceva. Certo, Bin Laden, come dice padre Lombardi, ha avuto la responsabilità grandissima di aver scatenato la crisi, ha aperto il vaso di Pandora, perché questo ha fatto. Ma porterà con sé il ricordo di questa eredità negativa. A questo punto però ci si possono fare anche delle domande. La guerra in Afghanistan come andrà a finire nel momento in cui si è perduto un simbolo, un'icona?
Il problema però è che la lotta spesso sopravvive alla morte del leader.
La lotta sopravvive, però poi si trascina, si può trascinare e può diventare altro. Può diventare non tanto una lotta per la Sharia come può essere in questo momento in Afghanistan, ma una lotta per l'indipendenza. E quindi con la possibilità e la capacità di arrivare a un minimo di raccordo, di compromesso con l'altra parte. Potrebbe anche essere questa una via d'uscita. Se c'è una stabilizzazione in Pakistan, per esempio adesso dopo la morte di Bin Laden, questo potrebbe essere un elemento ulteriore di tranquillità. Dobbiamo tener conto che il mondo arabo è in una crisi profondissima, con tutte le sue ricchezze dei petrodollari. In questi ultimi decenni non è riuscito a produrre una cultura tecnica, è riuscito a produrre alcuni personaggi, alcuni grandissimi architetti, alcuni scienziati atomici, ma non ha prodotto una sua cultura come ha prodotto il mondo occidentale, e che nella quale oggi praticamente il mondo civile, tecnicamente civile, si riconosce.
Una società strutturata in modo molto diverso.
Sì, è strutturata anche in modo diverso, però la strutturazione comporta anche comporta anni di attività, di modo di essere, cosa che il mondo arabo ha lasciato completamente dietro di sé. È una notizia importante questa, ma ripeto, era soltanto ipotetico. Si sapeva che sarebbe successo prima o dopo. Se un servizio segreto come quello degli Stati Uniti non riesce a sistemare un personaggio importante come Bin Laden, è meglio allora che ci volgiamo da qualche altra parte. È sempre un uomo che muore, noi non dobbiamo gioire troppo di queste cose, se non per il suo significato politico. È sempre qualcuno che muore e che viene sacrificato alla violenza e alla guerra. Da cristiani, come giustamente ha ricordato padre Lombardi, ce lo dobbiamo ricordare.